How are you?
Siete qui anche voi? Chi l'avrebbe mai detto? 18.09, chi è sintonizzato, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Se non ci siete, per favore venite, perché una radio senza persone che l'ascoltano è una radio un po' sprecata. 18.10 ormai, dicevo, questa è Mania di Protagonismo, inizia qui la nostra parentesi insieme quotidiana con la sottoscritta, la vostra V Tridente aka Valentina Tridente all'anagrafe, con due ore di chiacchiere, musica, interventi, simpatia, gaff, momenti di encefalogramma piatto anche da parte della vostra speaker. Ma voi potete intervenire e darmi una mano chiamando il 0521 464246, è il numero della diretta, oppure scrivendo al 333 964 9949. E perché no? Alternativamente potete seguire i social di Radio Parma su Instagram e su Facebook, oppure i miei, che sono VEE di Valentina, sia su Instagram che su TikTok. Ti è. E oggi è martedì 8 febbraio, quindi significa libri spettinati con la nostra Books Witch, Bookstagrammer Elisa Morini, con cui ci collegheremo verso le 18.30 per sapere di che cosa ci parla stasera a livello, che ne so, letterario, ispirazionale, filosofico. Vedremo, tanto porta sempre dei contenuti super interessanti. Basta, ho detto tutto. Volevo dire che oggi ho comprato le camille al supermercato, e non è pubblicità al Mulino Bianco o alla Barilla, perché comunque, cioè nel senso sì lo è, però non hanno bisogno certo della mia di pubblicità, perché avevo voglia di essere nostalgica nei confronti della mia infanzia. Quindi più tardi, quando mi si smorcherà quell'appetito selvaggio delle 19 in cui mi si apre la voragine, e mi sazierò, per modo di dire, con una camilla, assaporando così la mia infanzia. Ecco, volevo dirvelo perché mi sembrava una cosa importante. Se non avete ancora imparato il balletto, mi dispiace, cioè nel senso, fa lo stesso, non succede niente, però è molto carino, quindi secondo me vale la pena. Ovviamente la rappresentante di lista. The Weeknd, dopo alla rappresentante di lista, alle 18.17 a Mania di Protagonismo, e esce così il trailer ufficiale di Marry Me, che è il prossimo film in uscita a San Valentino, a ridosso di San Valentino, di Jennifer Lopez, ovvero J-Lo. E pellicola che, da quello che ho capito, è una rom-com un po' solita, nel senso che lei deve sposare uno, che però lei è un personaggio famoso anche nel film, lui però la tradisce proprio il giorno in cui annunciano le nozze, una roba del genere. Allora lei, presa un attimo dallo sconforto e dal panico, da un palcoscenico, dice: chi è che mi vuole sposare? E uno, non mi ricordo bene il perché, però uno, diciamo, che era lì un po' per caso, dice: io. Lei dice: sì, tu, ti sposerò. E poi lui ovviamente non era intenzionato a sposarla, ma indovinate un po', in realtà poi si innamorano veramente, bla di bla di bla. E non vi spoilerò niente, perché lo sapete come vanno a finire le rom-com. Però la cosa interessante è che praticamente nel film è un giro a tutto tondo nella cabina armadio di Jennifer Lopez, praticamente commedia romantica, due ore di tempo. Oggi, se capita davanti agli occhi rom-com come Prima o poi mi sposo, Shall We Dance, insomma vogliamo guardarle. Niente, occorre mettere in agenda che appunto il 10 febbraio uscirà questa nuova rom-com che si chiama Marry Me, Sposami, non una domanda bensì una affermazione. E in formato celluloide si chiama Kat Valdez, sta per sposare un collega altrettanto famoso, eccetera eccetera, vecchio stile, odora di Notting Hill, secondo me niente di nuovo. Lui è Matthew McConaughey, no scusate, Owen Wilson, mi confondo sempre. L'X Factor del film però è il giro alla moda di abiti pazzeschi e accessori wow, un po' l'unico motivo per cui alla fine i film film di Sex and the City non sono stati, cioè hanno floppato, però non così tanto. Una miniera d'oro di look perfetti dalla mattina alla sera, che la cantante ovviamente sfoggia divinamente. Nel film i costumi sono realmente ispirati a quelli che indossa la cantante latinoamericana, svelando il suo DNA da perennial ultraterrena. Cos'è una perennial? Non lo so, ragazzi, devo andarlo a cercare anch'io. Datemi un abito griffato e solleverò il mondo. E Jennifer on the Block ci riesce. Non so se ricordate il suo look di Versace, quello verde, di quando ha compiuto 50 anni, forse? 40, adesso non mi ricordo. Tanto non importa se ne ha 50 o 40, Jennifer Lopez è gnocca in maniera devastante comunque. Una serie di abiti che vi faranno venire la bavetta, come dico io, anche se ovviamente nessuno di noi se li potrà mai permettere, però si può sempre sognare guardandoli addosso a lei, perché poi non sono solo gli abiti, sono il cambio di look, le parrucche, il trucco e quant'altro. Quindi se volete farvi del male, esce fra due giorni al cinema. Sia del male dal punto di vista che le rom-com poi non corrispondono mai alla realtà, sia dal punto di vista del fatto che la protagonista indossa cose che noi non potremo mai permetterci. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo a questo programma ottimista che si chiama Manie di Protagonismo. Questa forse ve l'eravate momentaneamente dimenticata, questa collab tra il mitico Tom Jones e i Cardigan. Pronto, polizia? Era il 1999 e ce la siamo ascoltati insieme qui a Manie di Protagonismo alle 18.24 con Burning Down the House, appunto. Parlavamo di J-Lo e del suo prossimo film, non so, un po' mi secca che faccia la solita rom-com, ma del resto è anche tornata con Ben Affleck, quindi si vede che è una persona un po' nostalgica di natura. Invece fa un po' ridere e sorridere la Belen. Allora, io tendenzialmente non seguo il gossip italico perché insomma non lo so, non è che mi sfagioli più di tanto, no? Però è tutt'oggi che tra Instagram, i giornali che leggo, testate, eccetera, vedo queste interviste a Belen. A parte è stato annunciato che presenterà lei le Iene con Teo Mammucari. Ma vedo che sono da sola, non ho bisogno di un uomo per essere completa, vivo con le mie figlie, stiamo bene insieme, mi sento realizzata, sono molto più consapevole di me stessa. Poi su Vanity Fair, Belen: vivo da sola ma vedo di nuovo Stefano. Attenzione, inteso De Martino ovviamente. I fan tifano per il ritorno di Fiamma con l'ex marito, e alla vigilia della conduzione di Le Iene la showgirl argentina sembra possibilista. Cioè, non ho capito, quindi tutta sta cosa del non mi serve un uomo per sentirmi completa intendeva in casa sua, cioè non le serve uno che le aggiusti, non so, il rubinetto, ok? Per quello ci sono gli idraulici, che essendo comunque che c'hai sordi puoi chiamare qualcuno e ti aggiusta. Si vocifera da qualche settimana e solo poche ore fa trapelata la foto di una serata a lume di candele in un ristorante milanese con dopo cena a casa di lui. Nessun uomo misterioso, solo il ritorno di una fiamma. L'ex Stefano De Martino, Belen Rodriguez, dopo la rottura con l'ex parrucchiere Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marie, nata 6 mesi fa. Potrebbe tornare sui suoi passi e riavvicinarsi al papà del suo Santiago, 8 anni. Lo ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera in occasione del debutto. Domani sera su Italia 1 la conduttrice Belen, che insieme a Mammucari appunto presenterà Le Iene. Con Stefano ci rivediamo, non è una novità, ha commentato, per poi precisare immediatamente: ora vivo sola con i miei figli. Ci tiene però a dire che i padri dei suoi bambini sono presenti affettuosi, che non teme le battute e le frecciatine. Vabbè, mi sembra giusto che i bambini possano così, diciamo, avere a che fare con i loro padri. Potrebbe arrivare dal co-conduttore con cui lavora da anni, ma lei promette che saprà tenergli testa. Ci sono abituata, mi massacrano da sempre. Insomma, noi auguriamo a Belen un in bocca al lupo e viva il lupo per Le Iene. Non mi è piaciuta tanto sta mossa del io sono da sola e sto bene da sola. È molto diverso, secondo me, stare da sola e rifrequentarsi con uno. Avete capito la Camilla, che praticamente da non so perché, ma la Marina l'ha sempre chiamata la cavalla marsala, non mi chiedete perché, dalla reietta più reietta dell'universo ufficialmente diventerà regina. Questo mette a disagio molte persone inglesi, molti britannici, perché era sempre stata un po' schifata, poretta, no? E, però la notizia ufficiale, schiacciata dal confronto con Lady Diana, considerata un tempo un'indegna sfascia famiglie, oggi la duchessa di Cornovaglia è finalmente riuscita a dimostrare di essere la donna giusta al posto giusto e conquistare anche i britannici. Io ero veramente sconvolta da questa notizia, perché non pensavo mai, cioè pensavo che ok, Carlo Re, ma Camilla tipo in disparte, no? No un titolo o qualcosa del genere. Il principe Carlo lo sapeva fin da ragazzo, gli altri ci hanno messo molto più tempo a capirlo. Camilla Shand, che tra l'altro non mi ricordavo assolutamente il suo cognome, oggi duchessa di Cornovaglia e dama dell'ordine della giarrettiera, domani regina, così come appena deciso da Elisabetta II. La notizia dell'altro giorno, sempre stata l'unica donna che avrebbe potuto stare al suo fianco prima e dopo l'ascesa al trono. Effettivamente era lei, cioè quella che lui amava è sempre stata lei, almeno da quello che ci stanno facendo capire tutte le serie TV, i film, i libri che escono. E adesso se ne sono accorti anche i suoi sudditi, che meno accecati dalla luce splendente di Lady Diana hanno finalmente imparato a capire Camilla. È un po' come quando ti innamori da adolescente, che prendi la trombonata in faccia e dici ah no, perché questo è amore. Sicuramente Lady Diana da un certo punto di vista era più la principessa come ce la immaginiamo, no? Se dobbiamo pensare a una principessa. Camilla no, Camilla era molto più pragmatica, molto più in disparte, però lui amava, cioè Carlo ha sempre amato lei. E è come quell'amore più maturo che poi vai cercando passati i 30, per dire, no? Che dici, ma aspetta un attimo, ma voglio l'amore quello che svalvolo da una parte all'altra con la testa, o voglio una cosa solida, vera, a cui poter fare affidamento? E così è per Camilla. E infatti quella, l'altra tanto odiata, in realtà dai primi sondaggi dopo la dichiarazione di Elisabetta sembrerebbe che i britannici sono felici di questa notizia, perché trovano che insomma la contessa di Cornovaglia sia la persona adatta ad avere questo titolo così importante una volta passato il testimone da Elisabetta al principe Carlo. Ma infatti il problema non è Camilla, è Carlo, cioè secondo me, la mia personalissima opinione. Ci ascoltiamo Jovanotti, poi torniamo e continuiamo a approfondire. Con il 2022 è tornato anche Charlie Puth, che a me fa sempre molto ridere quando leggo il cognome, perché allora è scritto P-U-T-H, nella pronuncia giusta sarebbe Puth, che lo so che per noi italiani è un po' ostico, viene da dire Put, però è Puth, e questa U che è un po', no, imbrogliona. Lo chiameremo Charlie P. Si chiama Light Switch, è la sua nuova canzone, è molto carina e ci piace assai. E io allora devo scusarmi con voi. Oggi, martedì prossimo e quello dopo ancora, non c'è la spettinata. Oggi lei ha un webinar, i prossimi c'è la partita del Parma. Per i prossimi recupereremo di giovedì. Per questo ci eravamo accordate, lei con grande anticipo, infatti non è colpa sua assolutamente, mi aveva detto no Vale, guarda, c'ho un webinar proprio a quell'ora, non ce la faccio. Ho detto no, vai impara, così poi diffondi, no, a noi la tua conoscenza. E solo che mi sono scordata, infatti chiamavo, le ho scritte, lei no Vale, veramente non ci sono stasera, te l'avevo detto. Raga, io è già tanto che arrivo a fine giornata con pochi danni all'attivo, ok? Quindi non pretendiamo troppo dalla mia fragile mente. 18:44 minuti, e una cosa che può aiutarci a rilassarci e a prenderci del tempo per noi sono questi nuovi bagni zen. Per cui a quanto pare le celebrity vanno matte, e se le vanno matte le celebrity, allora giustamente dobbiamo farle anche noi. Lunghi bagni caldi una volta al mese, chi addirittura conclude ogni singola giornata con questo rituale relax. Tra le fan della vasca da bagno troviamo fior fiore delle star, da Emma Watson, che è diventata famosa per aver dichiarato di fare un bagno ogni volta che può, Lo stesso dicesi per Gwyneth Paltrow, la quale si porta una vasca, in vasca un calice di vino rosso. Oprah e Mariah Carey, quest'ultima consiglia di fare come lei, ossia versare nella vasca litri e litri di latte vaccino. Certo, amici, con quello che costa la roba, a volte io mi dico, ma queste celebrity, ma capiscono che la gente normale non si può versare il latte vaccino nella vasca da bagno? Vabbè. E per regalare un surplus di idratazione e morbidezza abbiamo chiesto all'esperta di condividere con noi i consigli e i segreti per un bagno di bellezza da vere principesse. Ora, già molti di noi non hanno manco la vasca. Io ho la vasca perché feci questa scelta abbastanza determinata all'epoca e me ne pentii amaramente, perché uno dei motivi di litigio tra me e Andrea più frequenti è che, avendo trasformato la vasca in doccia, ed è una di quelle vasche con i piedini, sì, quelle belle che vedete nei film, il problema qual è? Che bagna tutto fuori quando uno si bagna tutto fuori quando uno fa la doccia, e quindi poi cosa succede? Devi asciugare. Ma c'è chi si scorda in casa Zanichelli Tridente, e quindi ci sono tutte le... Vabbè, non sto qua a tediarvi con la storia, no? Però la vasca è comoda, sì, ma è molto meglio la doccia. Questa è la mia nuova filosofia di vita. Certo, se uno si può fare il bagno ogni tanto è una figata, che ne so, ma la metterò in affitto. Potete venire a prenderla, a fare il bagno da me periodicamente, così fate sto bagno zen. Io magari guadagno i soldi per fare un altro bagno dove metterò la doccia. Come si fa a non volergli bene a Tananai? Carino lui, mi ha fatto una tenerezza a Sanremo. E poi la canzone è bella, ragazzi, scusate, adesso a parte tutto, durante il festival uno non riesce a essere oggettivo perché ci sono troppe cose che troppi fattori che giocano, no? In ballo psicologicamente. E questa canzone invece è molto valida, ricorda tantissimo il triangolo, no? Ma come mood, come mood, non è un plagio. 18:50, torniamo quindi ai nostri bagni zen. Volevo darvi qualche consiglio per fare del bagno un momento zen, appunto, cioè dovete, capito, per rilassarvi, fare mindfulness, cioè riflettere sull'esistenza, no, perché sennò uno si stressa. Però praticamente si possono fare degli upgrade a un semplice bagno con schiuma e quant'altro. Per personalizzare questo rituale così importante, secondo Alessandra Tiengo, spa manager del Luxury Resort Forestis di Bressanone, già solo il rituale di preparazione della vasca induce un beneficio, come induce a beneficio un senso di calma interiore, perché tu dici: mi metto lì, lo faccio, adesso dedico a me stesso, a me stessa, il prossimo la prossima 20 minuti, mezz'ora, il tempo che avete, un'ora al bagno. Tant'è che la Marina mi diceva l'altro giorno che si è abbioccata nella vasca da bagno. La saluto, vada, perché so che sta ascoltando. Ciao Marina, fai la brava.
Quanto ti ho aspettata.
Per un sicuro effetto antistress bisogna scegliere profumazioni calde come la lavanda, l'ilang ilang, l'arancio, il gelsomino e la vaniglia. Poi, se l'obiettivo del bagno è drenante, sì a oli essenziali di cedro, arancio e limone, ma anche ginepro, cipresso, rosmarino e pompelmo. Poi fate cuocere per 15 minuti fino a quando non bolle. Il bagno che invece, se volete che il bagno sia più energizzante, quindi uscire un po' rinvigoriti, vincono le essenze di limone e sandalo, mentre l'azione detox e depurativa è svolta egregiamente da tutti gli agrumi e dal rosmarino. Un promemoria utile tra tutti è che tutti gli oli essenziali vanno usati in 10 gocce aggiunte in un cucchiaio di olio di mandorle da sciogliere nell'acqua. Questo non ho capito. Ah, cioè, non è che potete metterli direttamente nell'acqua, dovete sciogliere queste 10 gocce in un cucchiaio di oli. Mamma mia, quanti oli uno deve avere in casa? Vabbè, se non c'è quello di mandorla, potete usare quello di oliva, non lo so. Così uscite da... Però l'olio d'oliva ha un potere enormemente idratante. Usando il sale invece si otterrà, per l'effetto osmotico, un profondo drenaggio dei liquidi ristagnanti, ricco di cloruri di potassio, magnesio, calcio e bromo. Il sale, meglio se integrale o del Mar Morto, va semplicemente sciolto nell'acqua, la cui temperatura non dovrebbe mai superare la temperatura corporea. Ecco, per esempio, quindi sapete quando vi mettete a mollo che fate perché avete messo l'acqua bollente, perché siete, volete cuocere come dei cotechini. Ecco, è troppo calda quell'acqua. Restando sui 37 gradi si ottiene un effetto rilassante, evitando di debilitare l'organismo con eccessivo. Dunque, io poi rido perché vi leggo queste cose e mi immagino che si possono effettivamente realizzare nella realtà, nel senso che se voi andate, che ne so, in erboristeria o vi comprate i vostri belli olietti da, che ne so, 9,90 euro, per esempio. Adesso qua vedo un olio essenziale alla lavanda da 9,90 euro per un effetto rilassante, eccetera. Poi ovviamente questi giornali online cosa fanno? Con l'articolo, bam, ci cioccano la pubblicità, no? E vedo, e per convincerci ancora di più a fare gli acquisti, insieme alla pubblicità ci mettono le immagini di queste celebrities che fanno le foto, per esempio, nella vasca da bagno. Solo che la differenza tra Noartri e loro è che, dunque, per esempio, c'è la foto di Kendall Jenner. Ora, tra l'altro, nella dicitura c'è scritto: la top model americana è una fan del bagno che fa almeno 3 volte alla settimana. Ah, e la vasca di casa sua è dorata. Grazie che me l'hai detto, a casa mia no. E c'è lei in una, però il bello è che c'è lei in una vasca vuota. Non capisco dove sono i sali, dove sono gli oli essenziali. Oppure prosegue con, ah beh, provando a venderti poi la bomba Bomb the Ban di Sephora, vabbè, 2,99 euro, si può anche fare. Poi c'è un'Elisa Isoardi in una vasca da bagno tutta schiumeggiante, e la caption è: la modella e presentatrice TV è fan dei rituali self care e appena può si concede un bagno schiumoso e profumatissimo. E c'è lei con una foto fatta da un fotografo professionale che guarda nell'universo mentre è nella vasca da bagno tutta in posa. E allora tac, che ti provano a vendere il Deep Tick, olio lavante profumato Dawson, evoca la sensazione di una brezza marina carica del dolce inebriante profumo delle tuberose. 45 euro, altro che evocare la brezza marina. Per 45 euro mi devi portare dove c'è la brezza marina, cioè se facciamo un conto veloce di benzina, vado al mare, spendo meno e sento l'odore della brezza marina, no? Vabbè, insomma, e così si va avanti con questa Sara Sampaio, bellissima modella portoghese, che tra l'altro anche lei in una foto in cui ha un bagno da 100.000 milioni di euro con... Guardate che qua c'è un po' di Photoshop, amici, secondo me sto individuando. Comunque c'è la finestra che dà sul verde, il design minimalista moderno, avete presente di cosa parlo? E lei nella vasca con quest'aria un po'... non è neanche rilassata, è un po' scocciata, del tipo... che brutto essere ricchi, che fatica essere ricchi, che noia. E dopo di lei ci provano a propinare una candela che costa esattamente 54 euro, che però è in cera di soia colata a mano e sprigiona nell'aria un profumo di violetta cristallizzata nello zucchero. Cos'è la violetta cristallizzata nello zucchero, amici? Profumo, packaging e lavorazione 100% made in Italy, che mi fa piacere, eh? Cioè, per carità. Vabbè, amici, torniamo alla realtà. Ci sono le notizie, segnale orario, cambio della guardia, no, perché rimango io, GR locale, nazionale, un pochino di pubblicità, ma poi torniamo sempre con Mani di Protagonismo fino alle 20 insieme a fare chiacchiere e ascoltare tanta bella musica, quindi don't go anywhere, we're gonna be right. Era po' di meno che Chromeo, credo di avere destato in voi dei ricordi nostalgici del 2010, giusto per ricominciare questa seconda parte di Mani di Protagonismo insieme, più tristi e millennial che mai, perché questo insomma, diciamo, l'ordine, la parola d'ordine di Mani di Protagonismo. Abbiamo ascoltato prima... mi sono impappinata. Volevo dire che abbiamo parlato spesso di Euphoria, questa serie TV sui teenager. Abbiamo parlato anche ieri per quanto riguarda la moda, che è una di quelle di riferimento, che combinano le grandi marche con il vintage e quant'altro. insomma, io non so se voi l'avete vista, però ve la consiglio. Altre cose che possiamo, di cui possiamo parlare, però, sono le 10 celebs, visto che stasera parliamo così un po' di leggeresse, che hanno vissuto insieme nel passato e che voi direste non lo so, non l'avrei mai detto, no? Oppure, ma le celebs mica hanno bisogno dei coinquilini. E invece, in un loro passato molto lontano, direi, hanno avuto anche loro un momento di povertà, evidentemente, in cui non avevano le ville hollywoodiane che hanno adesso di 1.000 milioni di acari. Acari, acri. Gli acari sono un'altra cosa, e eccetera eccetera. E quindi insomma hanno anche loro avuto delle convivenze. Per esempio, una che non sapevo ma potevo arrivarci perché erano tutti del Disney Club, quella tra Justin Timberlake e Ryan Gosling nel 1994. Siamo ai tempi del Mickey Mouse Club e i due condividevano lo stesso appartamento con i rispettivi genitori mentre registravano le puntate dello show. Per un periodo Lynn, la mamma di Timberlake, ha gestito entrambi i bambini perché la madre di Ryan Gosling è stata costretta a ritornare in Canada per lavoro. Capito? Perché sti bambini sono degli investimenti, voi dovete capire. Christina Aguilera, Britney Spears, non è che sono diventati delle celebrities così. I genitori hanno investito proprio nelle loro carriere per poi, giustamente, no, come si dice, prendere i frutti, ecco, non mi veniva, dei loro sacrifici. Attenzione a Kristen Stewart e Nikki Reed. Le due celebs hanno convissuto ai tempi di Twilight mentre giravano il film in Canada. Si sono divertite moltissimo in quel periodo perché cast e troupe erano diventate una grande famiglia e spesso si ritrovavano a organizzare grandi cene con tutti. Questo dice che il addetto ai fornelli era Peter Facinelli, che era delle origini italiane, quindi di conseguenza non faceva lui un piatto di pasta per tutti. Poi abbiamo, vediamo un po', abbiamo Ed Westwick e Chase Crawford. Dopo aver ottenuto entrambi la parte di Gossip per Gossip Girl, i due hanno deciso di andare a vivere insieme e sono stati coinquilini almeno per tutte le riprese della prima stagione. Non sapevamo se la serie sarebbe durata o meno, quindi cercavamo di risparmiare su tutto. Però fortunatamente la serie è andata bene e hanno detto asbe, ciao. Jamie Dornan dice che lui e Eddie Redmayne andavano insieme a Andrew Garfield e Robert Pattinson quando convivevano prima di diventare tutti famosi, tant'è che sì, sono tutti targati UK. Allora, per intenderci, Jamie Dornan è quello figo che ha fatto The Fall, ma ha fatto anche 50 sfumature di grigio. Robert Pattinson non ha bisogno di presentazioni, Andrew Garfield nemmeno, se vi sfugge. Eddie Redmayne è quello di Le creature fantastiche di Harry Potter. Questo è l'appartamento dei sogni. Dico sì, io voto sì, grazie. L'interprete di Animali Fantastici non erano tempi felici, eravamo veramente disperati. Le audizioni andavano sempre male, però noi siamo diventati grandi amici. Ci siamo divertiti molto. In frigo c'erano solo birre e pizze surgelate. Poi è andata benissimo, direi. Sì, direi anch'io, amici. Dopo è andata benissimo per tutti voi. Quindi, non lo so, magari oggi se avete cercato coinquilini, un domani siete delle superstar e non vi parlate più. For you. Questo era George Ezra che fa il suo ritorno nel 2022 con questa bellissima Anyone For You alle 19.18 qui su Radio Parma. Io volevo ricordarvi che tutti i programmi che noi facciamo qui a Radio Parma sono poi ascoltabili in formato podcast, che non è una roba da poco, nel senso che così non vi perdete niente, perché dite no, mi sono sintonizzato tardi, ho perso la rubrica, che ne so, del disagio, ho perso due in condotta, come faccio? Andate su Spotify o sul nostro sito www.radioparma.it e cercate i podcast. Noi abbiamo tutta una libreria di puntate in formato podcast su Spotify che potete ascoltare come quando vi viene meglio, così non vi perdete nulla dei nostri contenuti. Adesso c'è un ciccinino di pubblicità, ma torniamo subito dopo con Mania di Protagonismo, la musica, le chiacchiere e tanta simpatia. Ma diciamoci la verità, anche Matteo Romano, come Tananai, poco compreso, forse un po' sottovalutato per via della sua giovinezza, cosa che per esempio per Blanco non è stato, ma mi viene da dire anche uno dei più intonati dal vivo. La mia impressione era stata durante appunto la visione del grande festival. Comunque, tornando a noi, insomma, di cosa possiamo chiacchierare? Ero impreparata, amici, ero impreparata perché ero convinta che appunto ci fosse la spettinata, no? Quindi non... ero impreparata, ma troveremo sicuramente qualcosa di cui parlare insieme. Se volete, per esempio, vi racconto le fantastiche avventure delle mie passeggiate coi cani di oggi e i vari cadaverini che siamo riusciti a schivare, perché adesso li porto nei campi dietro casa. Poi una giornata splendida, quindi siamo fatti dei bellissimi giretti e io stavo per avere un... non, cioè, nel senso che mi è venuto un po' di vomitino perché ho trovato una talpa morta. Non so se è un argomento interessante. Alle 19:24 minuti, facciamo così, magari me lo dite voi al 333-964-9949, oppure potete anche chiamare in diretta, come vi dico sempre, per lamentarvi di qualsiasi cosa, della benzina, il costo della benzina, il costo della vita, il vostro segno zodiacale, vostra suocera che vi rompe le scatole, quello che volete. Il numero è 0521-464246. Intanto ci ascoltiamo Oliver Tree con Life Goes On. Io rimango qui con voi, non mi muovo, giuro, torno appena dopo la canzone. È vero che questi ultimi anni sono indubbiamente stati anni difficili, in particolare rispetto alle solite difficoltà che si scagliano, no, sulla vita di tutti, mentre noi siamo qua a disperarci, dispiacersi per cose come Covid, disturbi, fastidi, rallentamenti, Green Pass, mica Green Pass. Ci sono anche dei piccoli, tra virgolette, miracoli, concedetemelo, che si realizzano grazie alla tecnologia, alla ricerca e alla scienza, ed è una cosa bellissima. Praticamente con questi elettrodi impiantati nel midollo spinale ci sono tre persone che erano paralizzate che sono tornate a camminare, tra cui l'italiano Michele, non so se è un refuso o Michele Roccati, coinvolto 4 anni fa in un grave incidente di moto. E tre persone, appunto, le altre tre persone non c'è scritta la nazionalità, però sono tornate a camminare, nuotare e pedalare grazie a questi elettrodi impiantati nel midollo spinale. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, si deve al gruppo coordinato dal Politecnico di Losanna e PF FL, al quale l'Italia partecipa con Silvestro Micera, che lavora fra Scuola Superiore Sant'Anna e PFL. È italiana anche una delle tre persone appunto paralizzate coinvolte nella sperimentazione. E quoto: questo successo è il risultato di lunghi studi portati avanti in questi anni, che avevano l'obiettivo di capire come ricreare gli impulsi elettrici necessari per il controllo del tronco e delle gambe, dice Micera all'ANSA. Il dispositivo, che ha consentito a tre pazienti adulti paralizzati di tornare a una mobilità quasi completa, consiste in un tablet sul quale i pazienti possono selezionare il tipo di movimento che vogliono fare, più una sorta di bypass inserito nell'addome che raccoglie le informazioni e una serie di elettrodi morbidi impiantati direttamente all'interno della colonna vertebrale. Ragazzi, sembra fantascienza, ma è successo veramente. Sulla base dei movimenti selezionati per mezzo del tablet, poi i segnali vengono inviati agli elettrodi che provocano la contrazione dei muscoli, generando in questo modo il movimento complesso, non solo camminare ma nuotare e anche pedalare, il tutto anche fuori da ambienti protetti come il laboratorio. Straordinario, ci sono delle immagini pazzesche. Vi consiglio di googlare questa notizia. Se googlate impiantati elettrodi, trovate anche le immagini. E fra le prime tre persone, appunto, c'è l'italiano Michel Roccati, rimasto paralizzato 4 anni fa per un incidente in moto. Come gli altri due pazienti, anche lui ha appreso a utilizzare la nuova tecnologia. Per insegnare ai tre pazienti a riprendere la mobilità perduta è stato necessario fare una formazione approfondita, cioè non è che gli ha messo gli elettrodi, gli ha dato il tablet e hanno detto vai. Effettivamente, no? Comunque sì, una notizia pazzesca. E sono stati in grado appunto di pedalare, nuotare e controllare i movimenti del busto in un solo giorno. Quella stupida voglia di vivere o di camminare, amici, nuotare e pedalare. Questa notizia è straordinaria. Tra l'altro, appunto, stavamo parlando di questi, questi elettrodi impiantati nel midollo spinale grazie al lavoro di anni e anni di ricerca svolto da Politecnico di Losanna con una serie di medici, scienziati, che hanno permesso a tre persone, di cui una italiana, di tornare a camminare, pedalare, nuotare con questi elettrodi impiantati nella spina dorsale e grazie a un tablet che gli permette di scegliere un programma di movimento, appunto nuotare, camminare, correre, quello che è, che manda poi gli stimoli agli elettrodi nei muscoli. È una cosa eccezionale. Parla questo ragazzo Michel Roccati dicendo: i primi passi sono stati un sogno. Dopo 4 anni di paralisi è tornato a camminare grazie al dispositivo realizzato dal gruppo di ricerca coordinato appunto dal Politecnico di Losanna. E si capisce che adesso l'obiettivo è quello di perfezionare al massimo questa tecnologia e soprattutto di renderla il più piccolo possibile, nel senso che ovviamente passare da il tablet a riuscire a mandare l'impulso direttamente dal cervello e di poter ridurre di dimensioni il più possibile questi elettrodi, di modo che siano sempre meno fastidiosi. Il piano di allenamento, i progressi, i volontari sono stati in grado di recuperare massa muscolare grazie a ovviamente questo modo di fare esercizio, muoversi in modo più autonomo e prendere parte ad attività sociali semplicissime come anche bere un drink in piedi al bar. Questo non è una cosa che è successa ovviamente dall'oggi al domani, sono anni di ricerca in questo ambito ed è nata questa startup che si chiama Onward Medical, il cui obiettivo principale sarà testare la tecnologia su migliaia di pazienti per arrivare a commercializzarla. E lì casca l'asino, perché se poi la commercializzi e va bene solo per chi la può pagare, sono un po' cazzi, però rimaniamo ottimisti. E i prossimi passi, dice Micera, saranno dedicati a ottenere la completa miniaturizzazione del dispositivo e poi si lavorerà per riuscire a usare i segnali elettrici in attivo direttamente dal cervello, come vi dicevo prima, grazie a un sistema capace di raccogliere i segnali cerebrali e inviarli al midollo, superando la parte lesionata. Io non ci cioè ovviamente io non saprei neanche da che parte iniziare, ma rimango sempre un po' come si dice in estasi, no? Quando succedono queste cose, quando ci sono questi passi avanti nella tecnologia. Vabbè, si parla sì di sempre di Michel Roccati che ha percorso almeno 1 chilometro, i primi passi sono stati qualcosa di incredibile. Il ragazzo di 30 anni di Montaldo Torinese racconta la sua esperienza all'interno di un programma di ricerca che ha coinvolto altri 2 volontari. Appunto, l'obiettivo è quello di recuperare le funzioni motorie. Nel frattempo da Israele arriva la notizia di un altro importante successo, questa volta nel tentare la rigenerazione dei tessuti spinali danneggiati usando cellule staminali. Insomma, se è vero che l'umanità da una parte siamo gretti veramente come non mi fate dire le parolacce, dall'altra possiamo raggiungere degli obiettivi incredibili. Sempre. Con sotto la colonna sonora di Elisa mi stavo quasi commuovendo per un attimo. Però poi arriva la truzzaggine di Alesso con Katy Perry e torniamo terra terra. Ok? Con Bohemian Like You dal lontano 2000 alle 19.44 a mania di protagonismo. E se pensavate che con quest'anno avessimo toccato i massimi livelli di cose fatte online che prima facevamo di persona, mandate un pensiero, una vibrazione alla studentessa che oggi si è laureata sulla A26. Praticamente sta ragazza era partita da casa con largo anticipo, ma è stata fermata da un maxi incidente. Una 23enne di Caselle, in provincia di Torino, è stata costretta a laurearsi in autostrada insieme al fidanzato e alla famiglia mentre andava a Genova per discutere la tesi. Il gruppo, come decine di altri automobilisti, è rimasto bloccato per ore sulla A26 causa di maxi tampone. tamponamento tra quattro camion e una quarantina di vetture, che ha provocato purtroppo la morte di due persone. La studentessa Elisa Santa Croce è però riuscita a mantenere la calma e a laurearsi online. Ma poveretta, ma pensate l'angoscia! Come raccontato dalla stampa, la 23enne aveva già deciso di partire da casa con largo anticipo, quindi quando si è trovata nel... E non è come me, lei non è scuola tridente, quindi quando si è trovata nel traffico non si è spaventata di un possibile ritardo all'importante appuntamento, ma il tempo passava e i carabinieri si aggiravano tra le auto per avvertire che la situazione era grave e non si sarebbe risolta in tempi brevi. Elisa ha deciso così di contattare il suo relatore di laurea per spiegargli cosa stava accadendo. In breve tempo è stata trovata una soluzione, la studentessa poteva laurearsi online scaricando un'applicazione. La laureanda ha potuto quindi discutere la tesi per poi recarsi comunque all'Ateneo e immortalare la giornata con una foto. Bella giornata de merda, tra l'altro, passata in autostrada. No, a parte gli scherzi, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno di questa cosa, in altri tempi, se non fosse stato il terzo anno di Covid, tutte queste tecnologie per fare le cose online forse non sarebbero così alla portata di tutti, cioè, anche semplicemente a livello mentale. Certo, c'era Skype anche 3 anni fa o FaceTime, però non era più così una consuetudine fare riunioni, interventi, interrogazioni, relazioni, tesi, seminari online. Invece qua, incidente, tac, puoi discutere la laurea online. Prego, s'accomodi. Magari non è l'ideale, magari non era così che se la voleva ricordare Porella, giustamente il giorno della sua laurea. Però ahimè, la vita non è tanto quello che scegli di fare, ma come reagisci a quello che ti cade addosso. Quando due grandi della musica come Elton John e Stevie Wonder si uniscono, succede questo piccolo miracolo che è questa finish line super gospelone, che ti fa proprio venire voglia di trovarti in una chiesa newyorkese con un sacco, magari l'Harlem Gospel Choir dietro, che ondeggiando a destra e a sinistra, battendo le mani e alzandole al cielo, ti aiuta a cantare, specialmente come nel mio caso, visto che io sono fortemente stonata. Mi fa ridere il signor, io scusate l'ignoranza, non sapevo chi fosse il critico televisivo Davide Maggio, che a quanto pare è in una caduta di stile totale, ma probabilmente è così sempre. Ha detto, ha bocciato il look sanremese di Emma Marrone dicendo: quando hai una gamba importante non devi mettere le calze a rete. Allora, innanzitutto sei un coglione, nel senso che non è vero, perché la calza a rete tra l'altro aiuta, ma al di là di questo che non c'entra niente, la risposta giusta l'ha data Emma, indirettamente, in diretta. Emma mi sta piacendo veramente assai in questi ultimi 2 anni come personaggio, al di là della musica. Sta finalmente dicendo quello che tante donne della musica non hanno detto, forse per anche un problema di non essere ascoltate, sicuramente. E risponde dicendo: guardate amiche, mettetevi sempre quello che volete, perché il vostro corpo è perfetto così. E non solo dando tanto di cappello in generale alla tematica del body shaming, ma facendo stare zitto il critico, a cui sinceramente poi... Ma ti pare che deve essere poi peraltro un uomo che mi viene a dire come si deve vestire una donna, che è una gnocca pazzesca oltretutto? Dico io, signor Davide Maggio, io vengo da lei a dirle come si fa a fare la pipì in piedi, che io non saprei visto che la faccio da seduta. Ecco, questa è una riflessione così estemporanea, amici. Ditemi cosa ne pensate al 333-964-9949. A voi, non so, non ne abbiamo mai parlato durante, neanche ieri, che era un po' il giorno così di ritorno dalla grande settimana sanremese, ma... rimangono grandi dubbi, no? Ferrilli Gate, questa famosa affermazione a microfono acceso dietro le quinte, di cui si capisce fa il pezzo di me, della Ferrilli, rivolta a chi, rivolta a cosa, rivolta a come, Amadeus forse, non mancano i collage sull'Instagram di lei che fa delle facciacce quando lui la interrompe, non mancano i meme, non mancano le affermazioni, non mancano neanche le smentite ufficiali da parte di entrambi, che però a mio avviso fanno un po' acqua da tutte le parti, con buona pace degli autori di Amadeus. Al di là del fatto che si aveva vero o falso, rimane il fatto che effettivamente, se ci pensate, se vi ricordate, Amadeus ha interrotto continuamente la Ferilli, che più volte lo ha ripreso perché non la lasciava parlare, affermando alla fine, dopo l'ennesima interruzione presentando Emma Marrone, di cui parlavamo poco fa, è sempre così. Del resto, secondo uno studio del 2014 della Washington University, gli uomini hanno il 33% di propensione a interrompere una donna mentre parla anziché un uomo. Ok, abbiamo capito la proporzione, cioè ci sono 33% di chance in più che interrompano una donna invece che un uomo. Un altro studio del 2017 della Northwestern University evidenzia invece come le donne introiettino questo continuo essere interrotte nel discorso pubblico, sviluppando forme molto più gentili e dimesse per prendere parola come "penso che", "forse non aggiungo niente di nuovo al dibattito", ma notando in particolare come la sua carriera, la giudice Ginsburg, ha diminuito 2/3 di questa politeness man mano che andava avanti nella sua carriera. Questo per dire cosa, amiche in ascolto, ma anche amici, riguarda anche voi, fateci caso di non interrompere le donne, grazie. E amiche, facciamo sto sforzo, ogni tanto me lo ricordo, di non chiedere sempre scusa, disturbo. Magari interrompo qualche cosa, vorrei aggiungere questo. Pensate a come dovrebbe, come farebbe un uomo, cioè direbbe la cosa senza tanti no? Senza tanti pizzi e merletti. Lo stesso studio di Manderberg nota che insieme una maggiore propensione a interrompere le donne che gli uomini parlano molto di più. Capito? Con questa piccola riflessione della buonanotte chiudiamo qui Mania di Protagonismo di oggi, di martedì 8 febbraio. Io stasera mangio i toast, non so voi, e c'ho una fame che ciao, li vedo volare davanti alla finestra. Vi do appuntamento a domani sempre con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20. Ci sarà Compagni di Branco e Davide Schmid ci spiega le foto. Questo appuntamento nuovo, ricorrente, è molto gradito e che mi fa un sacco ridere, perché devo dire che la sua mente partorisce delle cose fenomenali. A brevissimo il podcast per riascoltare la puntata che è appena stata in onda. Fate i bravi ma non troppo. Ciao e non interrompete le donne.